noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri. Sono le 17.03, benvenuti alla 14ª puntata di Noi e Voi Semplicemente. Un buon pomeriggio da Romano Scaramucci, da Andrea Capecchi, che come sempre mi assiste puntualmente in regia. Un grazie, intanto voglio mandare un grazie ai nostri radioascoltatori, soprattutto a quelli che in vari modi ci incoraggiano e ci apprezzano. Questa sera con noi veramente un graditissimo ospite per parlare di Cortona, della imminente stagione turistica, ma poi anche di altro. È con noi Francesco Attesti, vice sindaco di Cortona e assessore alla cultura e al turismo.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Benvenuto, grazie. Sei d'accordo, ci daremo del tu, perché anche se ci sono un po' di anni di differenza, tutti a tuo vantaggio naturalmente. No,
ci conosciamo ormai da tempo e siamo colleghi anche nella musica.
No, diciamo che io mi definisco, Francesco, un musicante, no, molto appassionato, molto appassionato. E quindi intanto veramente ti ringrazio, un ringraziamento personale e anche della nostra radio, perché in mezzo a tanti impegni, già alla prima richiesta di Carla e poi alle mie telefonate, ai miei messaggi, insomma, immediatamente risposto anche con entusiasmo, mi è sembrato, al nostro invito. E quindi adesso mi soffermerò un attimo su un brevissimo curriculum, perché mi sono un po' documentato, Francesco, come è ormai di consuetudine nella nostra trasmissione. Allora, un Francesco Attesti, un pianista molto giovane, intanto italiano di carriera internazionale, considerato uno dei migliori interpreti della sua generazione nel repertorio romantico del primo Novecento. Inizia lo studio del pianoforte in età verdissima, a 6 anni addirittura, si esibisce nel primo concerto pubblico all'età di 11 anni. Poi studia con Sergio Perticaroli presso il Mozarteum di Salisburgo, dove approfondisce il suo repertorio, in particolare Chopin e Liszt. Frequenta anche poi in seguito il maestro Perticaroli a Roma, che questo studio lo porterà a vincere concorsi pianistici nazionali e internazionali. Quindi una carriera molto intensa. Mi piace sottolineare, nel 1998 viene invitato a registrare un CD di musica contemporanea su testi del poeta genovese Edoardo Sanguinetti. E da quel momento poi moltissime collaborazioni, registrazioni con compositori contemporanei. Nel 2007 regista in prima mondiale per le voci della città una trascrizione inedita per pianoforte e organo del Requiem di Verdi con il collega organista Matteo Galli, che mi sembra facesti anche in Cortona.
Esatto. Vero? In realtà la prima esecuzione assoluta di questo brano avvenne proprio a Cortona,
nella cattedrale,
nel settembre,
forse,
del 2005.
Se non sbaglio.
E questo è un progetto molto particolare, perché questa trascrizione non è recente, ma venne redatta proprio nel 1874, lo stesso anno della prima esecuzione del Requiem di Verdi. Pochi mesi dopo la prima esecuzione, che appunto avvenne a maggio, a ottobre questo Alfred Le Beau, che era organista della
cattedrale. Quindi per Cortona sempre un occhio di riguardo.
Assolutamente, no, era una bellissima, diciamo così, esperienza, oltretutto eseguito con strumenti dell'epoca. Un pianoforte del metà Ottocento, sì, e un armonium, in quel caso sempre di fine Ottocento.
Poi hai proseguito con una collaborazione con il clarinettista Pietro Tagliaferri, e poi ancora nel 2012 hai ricevuto un prestigioso premio Artist Change Lewis della città di Edimburgo in Texas, la città di Diamante in Argentina, che ti hanno conferito le cittadinanze onorarie per doti artistiche ma anche umane. Bisogna sottolineare anche il secondo aggettivo.
Il secondo aggettivo deriva dal fatto che mi ero prestato per raccolte fondi tramite concerti che veramente ebbero un grande successo.
E poi ancora tante altre attività che continuano anche adesso, hai all'attivo quasi 1000 concerti solistici svolti in oltre 40 paesi, veramente in tutto il mondo. E però a questo punto devo aggiungere che dal giugno 2019 sei assessore vice sindaco a Cortona. Permettimi di iniziare con un po' di ironia. Ma cosa ci fa in politica un artista di livello internazionale?
Me lo sto chiedendo anch'io. No, allora, credo che il senso civico debba essere sviluppato in tutte le persone. Molte volte gli artisti dicono di non fare politica, ma in realtà la fanno ovviamente. Io credo che la politica sia il modo per stare vicino alla gente, soprattutto è un modo mio anche per dare il contributo ai miei conterranei, alla mia città. Mi sono sentito in dovere di dare la mia disponibilità, perché è di questo che si tratta alla fine, veramente. Posso dire che questa attività porta via tempo alla mia attività artistica, alla mia vita privata e a tutta una serie di considerazioni che effettivamente non è che facendo la politica a questi livelli si possa dire quanto sei fortunato, anzi si scontra con tantissimi problemi che sono sempre quelli di bilancio, quella di poter realizzare o meno dei progetti interessanti, però questa voglia di apportare qualcosa di positivo deve essere superiore a tutto e quindi elevare, diciamo così, il senso civico è uno degli aspetti fondamentali, credo, nella vita di ciascun individuo.
Credo che questo ti faccia molto onore e quindi a distanza di un anno hai cominciato a trovare un po' di equilibrio tra l'una e l'altra cosa.
Sì, devo essere veramente ben organizzato, anche perché ci sono dei momenti in cui ho bisogno di dedicare completamente il mio tempo alla musica. Tutti i giorni ci sono aspetti che riguardano la musica, non soltanto anche esecutivi o anche di studio, ma anche organizzativi, perché chiaramente preparare concerti all'estero, mantenere contatti richiede tanto tempo e richiede veramente una dedizione molto importante.
Allora io direi di partire con il primo pezzo della tua playlist. Devo dire che quando mi hai mandato la playlist ho avuto paura, dico magari non si trovano, perché hai scelto delle cose un po' particolari rispetto alle playlist che facciamo di solito, però mi sono divertito anche, dico, a riascoltare un po' tutto quello che hai proposto. Il primo brano è Beethoven, dalla nona sinfonia, Lo scherzo. È l'ultima sinfonia di Beethoven, è datata 1824, è una delle opere forse più importanti della storia della musica.
Ho scelto Beethoven perché quest'anno c'è anche un anniversario, sono i 250 anni della nascita, 1770-2020. E oltretutto questa sinfonia ha una storia un po' particolare, venne composta per, come a oggi, la Royal Academy of London, e questa accademia praticamente commissionò questo lavoro a Beethoven pagandolo profumatamente, ma lui disattese tutti i termini del contratto, perché la prima esecuzione in realtà non avvenne a Londra ma avvenne a Vienna, la fece eseguire lì perché voleva appunto capire il pubblico come la recepiva, e probabilmente perché era già ammalato non sarebbe mai potuto andare a Londra affrontando un viaggio così lungo. Ecco
poi l'ultima parte mi sembra è diventato anche l'inno europeo, no?
Sì. L'inno alla gioia. Sì, oltretutto nessuno si rende conto di quanto sia difficile vocalmente quella parte lì, perché chi canta, anche chi canta nel coro appunto, lamenta sempre la difficoltà di questi salti continui nella parte di Beethoven. Beethoven scriveva bene per strumento, non altrettanto bene per le voci in effetti, e oltretutto il testo è qualcosa di unico perché è un'ode di Schiller, e veramente stupenda perché racconta della possibilità di avere un'umanità unita e abbracciandosi, sì, a milioni, appunto.
È diventato un po' un simbolo anche universale, esatto, no? della fratellanza tra gli uomini, eccetera. Allora ce lo ascoltiamo, non lo ascolteremo tutto, no, perché i tempi radiofonici non ce lo permettono, però un bel po' ne sentiremo. Beethoven, sono un po' emozionato perché presentare Beethoven, ragazzi, alla radio non è da tutti i giorni. Allora, parlavamo dei tuoi impegni attuali, diciamo, che tu ti sei assunto con una educazione civile non indifferente, ma è un assessorato il tuo di grande spessore, impegno, responsabilità, soprattutto in una città come Cortona che nel turismo e nella cultura ha sempre costruito la propria immagine e ad oggi mi pare che ponga ancora molte delle sue aspettative per il futuro.
Assolutamente no, Cortona è veramente un faro nella nostra realtà e soprattutto in ambito della Val di Chiana è un punto di riferimento e deve continuare ad esserlo, anzi dal mio punto di vista credo che ci sia molta possibilità di crescita e sto lavorando e stiamo lavorando con tutto l'ufficio cultura veramente a far sì che quest'anno sia un po' in un certo senso l'anno zero di questo nuovo corso, speriamo, mantenendo anche cose belle che erano state fatte in passato assolutamente, ma introducendone anche altre di cui io sentivo la necessità, ecco.
Il museo che ruolo ha in questo?
È un aspetto fondamentale, il MAEC è un nostro fiore all'occhiello, ci saranno delle bellissime mostre, adesso la prima comincerà appunto il 22 di maggio, Luci dalle tenebre, dedicata appunto all'illuminazione etrusca e soprattutto avremo anche dei pezzi, degli oggetti che vengono dal MAN di Napoli, grazie al direttore Paolo Giulierini abbiamo avuto la possibilità di avere delle opere in bronzo provenienti da Pompei proprio del periodo etrusco-romano che sono veramente eccezionali.
Ecco, due giorni fa in conferenza stampa tu insieme al sindaco Meoni, naturalmente affiancati anche dai responsabili artistici Maurice Whitaker e dal responsabile organizzativo Nicolas Abbaldelli Boni, è stato annunciato il programma dell'attesissimo festival, no? Aspettavamo anche di sapere il nome e è stato scelto un nome che forse nella sua semplicità però è molto significativo, Cortona Classica.
Sì.
Cortona Classica, si svolgerà dal 20 al 26 di luglio.
Esattamente, questo nome è stato scelto in maniera veramente molto democratica fra di noi, nel senso che molti avevano riproposto semplicemente festival, ma volevamo sganciarci un po' dal passato, evitare la parola festival perché...
Ah, quindi festival proprio non c'è?
No.
Solo Cortona Classica.
Esatto, vuol dire tutto, non vuol dire niente, festival, quindi volevamo dare una connotazione strettamente legata al mondo della classica, almeno in quei sei giorni lì, ma classica a livelli veramente internazionali di primissimo piano. Abbiamo degli artisti che sono riconosciuti ovunque, abbiamo la cantante Danielle Denise che insomma ha cantato quest'anno anche alla Scala, avremo Daniel Hope, grandissimo violinista che ci farà ascoltare le stagioni di Vivaldi, anche una versione moderna di Max Richter.
Poi ne parleremo
dettaglio.
Nel dettaglio. Faccio una domanda da giornalista, sì. Siamo in radio, cioè, appena io ho letto il programma ho pensato questo evento di Cortona Classica è più figlio del Tuscan Sun che del Mix Festival.
Ma dunque, non è figlio di nessuno alla fine, se non probabilmente dell'assessore alla cultura che insieme a Maurice Whitaker, appunto Nicolas Baldelli Boni, anche dello stesso sindaco Luciano Meoni, ha voluto dare un imprinting diverso all'estate. È chiaro che ci saranno dei momenti in cui i giovani avranno modo di divertirsi in piazza, perché stiamo già allestendo tre giorni dedicati a giovani, a musica pop rock, ma dal 20 al 26 ci dedichiamo su quest'altro aspetto proprio perché tantissimi turisti stranieri ci avevano chiesto questo e non soltanto abbiamo accolto i loro desiderata, ma in un certo senso abbiamo voluto dare veramente il là a qualcosa di straordinario. E Cortona Classica vuole riassumere veramente in una semplice frase l'animo di Cortona, la musica unita alle arti, la grande musica però.
Ecco, quindi all'origine di questo prodotto c'è questa commissione che abbiamo nominato,
sì.
Fatta di il sindaco, tu e i due.
Esatto.
Che ruolo hanno e che ruolo avranno nello svolgimento di Cortona Classica?
Maurice Whitaker possiamo considerarlo il responsabile artistico, è con lui che discutiamo sugli artisti, ma soprattutto abbiamo deciso insieme chi sarebbe venuto o meno al festival. Nicolas è un po' il coordinatore, coadiuvatore, diciamo così, del festival insieme a Maurice, si fa diciamo così un po' da spalla, e anche perché la loro esperienza arriva da lontano. Maurice ha diretto vari vari festival, ha aiutato anche qua tanti anni fa per il Toscan Sun, ma soprattutto è stato veramente direttore artistico di tantissime realtà all'estero e ha una delle più importanti agenzie artistiche londinese, quindi voglio dire persone di sicura professionalità.
Ecco, quindi oltre che nella progettazione avranno un ruolo anche logistico?
La logistica in realtà verrà affidata a Cortona Sviluppo. Abbiamo voluto privilegiare il nostro partner in house, cioè un'azienda municipalizzata, proprio perché vogliamo assolutamente che il comune abbia, diciamo così, la gestione di determinate situazioni. Ecco.
Ci ascoltiamo il secondo brano e passiamo al periodo tardo romantico, giusto?
Beh,
ho studiato. Con Sergei Rachmaninoff, l'adagio dal concerto numero 2. Diciamo che di questo grande artista è forse uno dei brani più conosciuti, più noti.
Sì, ho voluto inserire una playlist anche perché diciamo così che da ragazzino ho sempre sognato di poter eseguire un giorno questo concerto, e non solo, è un brano particolare perché la prima volta che sono approdato negli Stati Uniti ho avuto come manager una signora che oltre a essere stata la manager di grandissimi artisti come Rubinstein e Horowitz, era stata sulle ginocchia di Rachmaninoff, perché abitava al di là dell'Hudson, proprio raggiungeva la casa di Rachmaninoff a New York in barca con suo padre, e da ragazzina, negli ultimi anni della vita di Rachmaninoff, lei sedeva sulle sue ginocchia, e mi ricordo che una delle prime serate, insomma, in cui io andai a casa sua, mi obbligò a suonare con lei a quattro mani delle trascrizioni di Rachmaninoff, che non era per niente facile. Io effettivamente ho questo ricordo, e questo concerto è uno di quelli che amo di più in particolare. Insomma, questo adagio è la parte centrale, forse quella più conosciuta, che è stata anche trascritta da altri pianisti meno famosi di Rachmaninoff, dico meno talentosi di Rachmaninoff. Uno era Kleiderman, per esempio, però effettivamente Rachmaninoff è stato in vita veramente un grandissimo pianista, non solo compositore. Ecco.
È un po' un pianista che si prende in considerazione quando siamo molto avanti negli studi. È molto difficile, è tutto difficile Rachmaninoff, oppure solo alcune parti?
È tutto difficile, nel senso che dipende, poi la difficoltà esiste su tutti gli autori. Rachmaninoff presuppone una tecnica veramente solida, molto brillante, e anche una bella mano in un certo senso. Lui riusciva a prendere, si narra, almeno 12-13 note, insomma, con l'apertura del palmo, mentre di solito pianista quando ne prende 10, insomma, arriva già a una decima e già arriva a dei livelli importanti. Rachmaninoff non solo tecnicamente importante, ma anche dal punto di vista melodico, dello sviluppo della frase, è qualcosa di unico. E le sue lunghe frasi, io ricordo sempre, il mio maestro mi diceva che probabilmente lui aveva sempre in mente anche l'opera italiana. E questo è vero, molte volte ci sono in queste lunghissime melodie così struggenti, così grandi, forse in parte anche la musica nostra del primo Novecento, magari anche Puccini stesso.
E adesso ce lo ascoltiamo, quindi l'adagio del concerto numero 2 di Sergei Rachmaninoff. Eccoci, Francesco, allora tu sai, perché te l'ho detto prima, che ci sono 5 minuti sportivi, perché la nostra radio è una radio che ad ampio raggio, no, ama parlare di tutto quello che accade a Cortona, e una parte importante è lo sport. Io ho ospitato già, no, qui diversi rappresentanti di vari sport, altri dovremo ancora sentirli, però c'è una presenza fissa, che è quella di Stefano Bertini.
Ciao Romano, buonasera. Ciao. E buonasera al vice sindaco Francesco Attesi.
Buonasera.
Che però da un po' di tempo viene qui con le orecchie basse, non so.
Purtroppo porto brutte notizie, perché purtroppo anche ieri i nostri arancioni hanno perso in casa contro il Mazzola Val d'Arbia per 0-1. Non hanno giocato male, però avevano tante assenze, 4 titolari, e poi alla fine la differenza si è sentita, 14 punti di differenza al fischio d'inizio si sono sentiti poi durante il match. Il Mazzola Val d'Arbia ha segnato al 26esimo
del primo
tempo, dopo ha gestito la partita e gli arancioni hanno avuto qualche occasione per pareggiare, qualche tiro finito fuori di poco, però si vedeva che il Mazzola aveva il pieno controllo della partita, ha giocato un po' come al gatto col topo, l'ha gestita bene, ha fatto qualche pericolosa ripartenza, alla fine forse il pareggio ci poteva anche stare, però ci poteva stare ieri, ci poteva stare la domenica prima, però alla fine bisogna lavorare sui punti che ci sono e non su quelli che ci potrebbero essere.
Senti Stefano, ma l'allenatore in questi casi che cosa fa? Come reagisce? Come, per far vedere che qualcosa fa? Cosa fa?
L'allenatore fa quello che può con i mezzi che ha a disposizione, che come ti dicevo ieri mancavano anche 4 giocatori, quindi ha dovuto inserire anche dei giovani che magari quest'anno non avevano giocato tantissimo. Tu considera che la panchina era piena di giocatori solamente da juniores, e di questo purtroppo anche la juniores, la squadra che fa il campionato juniores provinciale, non ne ha beneficiato, perché era in testa al campionato. Io apro una brevissima parentesi sul campionato giovanile provinciale juniores, era prima in classifica, e però sabato ha perso fuori casa contro l'ultima in classifica, la Sciano, per 1-0, e si è fatta raggiungere dal Foiano in testa alla classifica, una sconfitta anche quella che non ci voleva. E quindi così rischiano di rimetterci sia la prima squadra che la juniores. Ora domenica prossima la prima squadra è in trasferta a Prato Vecchio, una partita difficile, ma tanto ormai trova meno una facile purtroppo da un pezzo in qua, certo. E quindi però bisogna lottare con le unghie e con i denti, perché retrocedere sarebbe un dramma sportivo, ovviamente il tornare in prima categoria dopo 5 anni sarebbe veramente una grossissima beffa.
Ma se è già cominciato il girone di...
Sì, siamo già abbondantemente, mancano 7 partite alla fine, 7 partite che saranno 7 spareggi che bisognerà affrontare veramente con le unghie e con i denti, con tanta rabbia agonistica, e sperare ci sia anche quel pizzico di fortuna che onestamente un po' è mancato.
Ecco, ma tu che hai assistito a tutte le partite, i giocatori in campo sono anche demoralizzati oppure sono mancanza di gioco?
No, sicuramente, guarda, quest'anno ho viste quasi tutte, ne ho saltate solamente 2, quindi parlo con abbastanza cognizione di causa. Diciamo solamente una partita hanno meritato di perdere a Lucignano, dove hanno giocato veramente non bene. Le altre se la sono sempre giocata alla pari con tutti, però è sempre mancato quel qualcosa per portare a casa il risultato. Tu considera che nelle ultime 16 partite purtroppo ne hanno vinte solamente 2, e con gli ultimi 2 in classifica, quindi qualcosa evidentemente manca. E adesso vedremo appunto la domenica prossima questa ennesima trasferta a Prato Vecchio che cosa verrà fuori, speriamo che, perché sai, anche le altre dietro cominciano a fare punti, davanti cominciano a staccarti, quindi qualche partita bisogna cominciare a vincerla, perché poi è vero, magari ci sono gli spareggi, ti puoi salvare gli spareggi, ma si sa come gli spareggi siano sempre l'incognita, non vince sempre la più forte, e questa squadra secondo me anche mentalmente, poi magari spero di essere smentito, non è pronta per fare gli spareggi per non retrocedere. Questa squadra era stata costruita in estate per, non ti dico per vincere il campionato, però per fare un campionato di media alta classifica, cosa che dall'uscita fino all'ottava non ha giornata, dopo non lo so, si è staccata la spina, è successo qualcosa di cui non sono a conoscenza, qualche scelta di mercato forse non del tutto azzeccata, e adesso ad esempio anche quei giocatori di colore, non so se ti ricordi, ne ho parlato un po' di tempo, Fatico, se n'è andato, ha fatto le valigie e se n'è andato, perché aveva qualche atteggiamento un po' da prima donna e non ha accettato una sostituzione di un nuovo allenatore, e il nuovo allenatore diceva: io con questo non ci voglio avere più niente a che fare.
Ecco, però,
e quindi è andato via.
Da quello che tu stai raccontando intuisco che oltre che problemi di gioco probabilmente c'è anche un
qualche problema di spogliatoio psicologico,
di rapporti,
esatto,
di relazioni.
Sì, esatto, perché non è anche il primo giocatore ad essersene andato, anche un altro difensore tempo addietro se n'è andato. Ma questi giocatori non fanno bene a Cortona Camogia, questi giocatori spaccano lo spogliatoio nel vero senso della parola. C'è bisogno di gente che voglia veramente bene al Cortona Camogia e che lotti per la causa del Cortona Camogia. Non abbiamo bisogno di prime donne che hanno fatto la Coppa dei Campioni 12 anni fa e che adesso sono venuti a svernare. Quindi questa gente è bene che se ne stia a casa e vada da qualche altra parte.
Cosa consigliamo, assessore, a questi giocatori che stanno, un brano che gli dia carica, un pezzo?
No, è come in un'orchestra, ci vuole innanzitutto un buon direttore, in questo caso deve essere l'allenatore, e poi ci vogliono anche dei bravi musicisti, perché le grandi orchestre si fanno soltanto con i buoni musicisti. Beh, è inutile, non si può caricare di responsabilità soltanto l'allenatore e viceversa, quindi ci vuole l'amalgama. Ma soprattutto creare lo spogliatoio, come si diceva prima, è una cosa fondamentale. Ci sono grandissime orchestre che, pur non avendo dei grandissimi solisti al loro interno, hanno un pedigree, diciamo così,
è così anche
di altissimo
sport,
livello.
È vero.
Assolutamente
vero.
Infatti, concordo. Beh, ci vuole un gioco di squadra, ci vuole.
E quindi niente, concludiamo.
Ci aggiorniamo domani prossimo.
Io spero
che anche queste pareti arancioni magari portino.
Senti,
io
farei una cosa, Steve, per il momento. Siccome abbiamo adesso il terzo brano, che è intitolato Fly Me to the Moon, che significa qualcosa tipo portami sulla luna, no? Allora questo potrebbe essere un po' portami sulla luna, un pochino più in alto
in classifica.
Quindi noi, esatto, così molto semplicemente, anche con tanta speranza, dedichiamo questo brano agli arancioni, e
sperando che attacchiamoci veramente a tutto.
Io come sempre ti ringrazio.
Grazie
per
a te,
il
Romano.
Tuo aggiornamento, e grazie anche per il lavoro che fai, perché sei addetto stampa anche della squadra, quindi
cerco di fare del mio meglio, sempre. Insomma, ecco, vorrei che i risultati fossero migliori, però quest'anno purtroppo è andata un po' disgraziata.
Speriamo che l'ultimo tragitto
mese e mezzo, due si ritrovi un po' di quella grinta che è andata un po' perduta.
Allora, fermati con noi, ascolta insieme a noi questo
brano.
Molto volentieri. Un brano di Frank Sinatra, Francesco, dopo Rachmaninoff e dopo Beethoven.
Allora, questo...
Ma allora c'è un cuore anche popolare,
no? Popolare, assolutamente, sì.
Battene.
Poi, oltretutto, anche le scelte successive saranno, diciamo, un po' sorprendenti, spero. Questo brano nasce semplicemente perché nell'ultimo disco che ho fatto, una produzione particolare che sta per uscire è dedicato a Bach, con un trio un po' inedito: pianoforte, contrabbasso e batteria. Abbiamo, diciamo, registrato un brano con Michael Cucchi alla batteria e Maurizio Bozzi al basso, proprio partendo dalle melodie di Bach e trasponendole in versione jazz progressive.
Io li ho sentito dal vivo.
Esatto, e questo Fly Me to the Moon è uno, diciamo così, degli intermezzi in una delle invenzioni di Bach che ci siamo inventati. Non sembra, ma questo brano si presta benissimo alla modalità bachiana. E veramente è una cosa, ci abbiamo giocato tanto su questo brano, quindi dico, va bene, lo proponiamo
e
stasera.
Adesso ce lo ascoltiamo con la voce stupenda di Frank Sinatra.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I want.
worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,
quindi dicevamo il programma di Cortona Classica che aprirà il 20 luglio con il concerto del coro inglese Tenebre, che tu in conferenza stampa hai detto cade proprio a fagiolo perché ci sarà questa bellissima mostra della quale accennavi prima, no?
Il titolo della mostra del Mike è Luci dalle Tenebre, il nome del coro è Tenebre e oltretutto per chi non lo conoscesse è uno forse il più famoso coro a cappella probabilmente al mondo in questo momento, è londinese e registrano abitualmente per la Decca e Deutsche Grammophon, quindi di grandissimo livello. Hanno vinto tutto quello che c'era da vincere veramente intorno al mondo e avremo questo coro che farà essenzialmente musica rinascimentale barocca proprio come apertura, e l'atmosfera e il loro modo di eseguire sarà veramente qualcosa di incredibilmente stupendo.
Sono già state stabilite le location o ancora
allora, devono essere stabilite? Su questa location stiamo pensando alla Sant'Agostino,
per
la chiesa,
coro,
anche
quindi.
Perché per il coro, anche perché ci sono questo tipo di sonorità che possono essere giuste, corrette, insomma, per quattro voci a cappella, mentre per le altre appunto abbiamo pensato al teatro.
Il secondo appuntamento previsto dal cartellone è 21 luglio e ci sarà questa orchestra da camera di Zurigo diretta da Roberto Prosseda.
No, in realtà dunque sarà un concerto con orchestra e pianista. Lui è un grandissimo pianista italiano e oltre che un caro amico, e abbiamo l'onore di averlo qua con noi, anche perché anche lui è artista Decca, registra abitualmente con questa grande casa discografica, è stato il primo credo a registrare tutta l'opera pianistica di Felix Mendelssohn. Credo nel bicentenario del 2009 appunto, e ci siamo conosciuti da un po' di anni, abbiamo collaborato anche insieme, lui oltretutto è direttore artistico di un grandissimo progetto che porta la musica negli ospedali, in particolare nelle oncologie. Quindi ho avuto modo con il mio collega appunto Pietro Tagliaferri di prestare molto spesso la mia opera in varie parti d'Italia, almeno una volta all'anno ormai, proprio per portare qualcosa di diverso, insomma, in dei posti che certo. Di, diciamo così, di ludico e spensierato non c'è, insomma.
Poi andiamo avanti, questa orchestra si esibirà dove?
Al Teatro Signorelli.
Al Teatro Signorelli. Sì. Poi andiamo al 22 luglio, terzo evento, quello di Daniel Hope.
Questo concerto si svolgerà invece nelle scale del comune, nella scalinata del comune, anche qui c'è sempre l'orchestra di Zurigo, da Camera di Zurigo, con Daniel Hope che ci eseguirà prima le quattro stagioni di Vivaldi in versioni originali e successivamente nell'aviazione di Max Richter con giochi di luce. È molto moderna questa versione, quindi è quasi post minimalista, è quasi sfiora,
sì,
quasi,
è
stupenda. Stupenda, e lui è uno dei più grandi interpreti da questo punto di vista, anche lui è un grandissimo nome, insomma, virtuoso, eccelso veramente del violino.
Il 24 luglio sarà la volta del concerto del duo pianistico Soldini e Barbatano.
Esatto, questi sono una coppia che fanno da oltre 20 anni duo pianistico quattro mani. Abbiamo pensato alla magnifica location del Palazzone, questo sarà all'aperto ovviamente nella terrazza del Palazzone, proprio perché volevamo dare la possibilità anche di conoscere dei luoghi stupendi come appunto, certo, il Palazzone fuori dalla Cortona, e anche perché essendo un concerto da camera preferivamo dargli un'ambientazione un po' più intima, ecco.
A me fa molto piacere perché abito vicino al Palazzone, ecco. Quindi andrò
allora,
a piedi una volta.
Piedi, perfetto. No,
una volta tanto andrò a piedi perché sarà aperto,
certo,
comunque.
Assolutamente.
Ecco. Assolutamente. Anzi, questo credo che sia un merito, perché io abito al Palazzone ormai da quando sono sposato, da una trentina di anni, e è una zona bellissima, non perché ci abito io, anzi io rimpiango quando abitavo in Ruga Piana, a dire la verità, però diciamo che è una bellissima, no, sto scherzando, si sente mia moglie e poi mi picchia, è una bellissima zona, però trascurata,
non valorizzata adeguatamente, soprattutto il Palazzone, che è un monumento incredibilmente importante dal punto di vista storico e artistico. Dobbiamo ricordarci che insomma Cardinale Passerini era il braccio destro di Giulio II,
certo,
che è segretario di Stato, insomma, e oltre questo Signorelli ha non finito l'affresco della cappella,
sì,
dopodiché,
sì,
insomma, è proprio lì da questa caduta durante l'affresco, per cui lui è morto, insomma, dopo tre giorni di coma. Quindi è un luogo veramente ricco di storia.
Bellissimo, e bene. E poi sabato 25, domenica 26, il gran finale con Maria Callas in versione...
Credo che abbiamo saltato,
sì,
Daniel Denise.
Esatto, Daniel Denise grande... il 22 luglio abbiamo,
esatto,
saltato.
È una...
sì.
Esatto, che questo concerto si svolgerà in teatro, una grandissima soprano che ha cantato anche quest'anno alla Scala di Milano e è venuta già a Cortona oltre 10 anni fa, veramente era all'inizio della carriera, adesso è nel pieno, nel top della carriera, veramente uno dei più grandi nomi a livello mondiale della lirica, veramente. Sì, e poi appunto nel sabato e domenica faremo due repliche, perché questo sarà proprio il momento clou in cui abbiamo la Callas.
La Callas, io ho visto, mentre mi documentavo, un bel titolo sul New York Times di questo
esatto,
evento.
Allora, è una Callas olografica, ovviamente, ma vi dovete immaginare veramente una presenza fisica.
Ecco,
vera,
ce lo puoi
propria
spiegare un po' di, per chi ascolta? Cosa vedremo?
Vedrete un'orchestra vera e propria sul palco, un direttore, un carne ed ossa, e la Callas che si muoverà sul palco come se fosse presente e fosse una figura in carne ed ossa, appunto, a muoversi nel palco. Perché...
Domanda stupida, in bianco e nero o a colori?
No, assolutamente a colori, e sarà iperrealistica, vi assicuro, da brivido. Questo sarà una cosa che farà rimanere tutti a bocca aperta, manderemo alcuni spot per far comprendere cosa aspettarsi, e canterà appunto tutto il grande repertorio che lei,
classico,
esatto, classico,
famoso,
con tutto il verismo, e da Puccini, Verdi, Giordano, Cilea, e soprattutto sarà molto molto verosimile, perché l'ologramma, la tecnica degli ologrammi ha fatto passi da gigante, no? Quindi non si vede una figura sbiadita, ma si vede veramente, neppure la trasparenza ormai c'è.
E questo sarà eseguito?
Eseguito al teatro, perché per ovvie ragioni tecniche abbiamo bisogno di un locale, una location completamente scura, quanto più scura possibile, e quindi abbiamo bisogno che la luce, ecco, non interferisca con i raggi laser alla fine dell'ologramma. Ma la cosa da rimarcare è che sarà un evento pressoché unico, perché è stato fatto solo una volta in Italia, finora a Padova lo scorso anno, dopodiché se si vuole vedere si deve andare a New York, Londra, così. E veramente abbiamo deciso, ho chiesto fortemente di farlo due serate di fila, proprio perché avevamo bisogno di posti, perché sì, già adesso
che potrebbero sono già a rischio due
sì,
serate, no?
Come, dico la sincera verità, nonostante il costo che non è basso, manterremo prezzi molto molto popolari, quindi la gente sarà contenta anche di questo. E non solo, l'orchestra verrà formata da musicisti delle province di Arezzo, Siena e Perugia, quindi un'orchestra creata ad hoc per questa produzione. Ovviamente sono brani del repertorio, del grande repertorio, quindi tutti i musicisti più o meno ce le hanno nelle loro corde. Ho voluto anche questa cosa piuttosto che andare a prenderci un'orchestra esterna, proprio perché preferivamo, ecco, coinvolgere anche musicisti professionisti locali.
E chi sarà il direttore?
Il direttore è un direttore legato al progetto, in realtà è una direttrice americana che effettivamente deve essere legata al progetto perché detengono il copyright.
Ci ascoltiamo un brano, il quarto, e siamo sempre in ambito, anzi qui siamo proprio sul rock, anche se è un rock molto classico e molto particolare, perché sono il gruppo musicale britannico dei Queen con Bohemian Rhapsody, che è un singolo che fece storia dall'album A Night at the Opera. E perché hai scelto questo?
Beh, la rapsodia è strettamente legata alla classica, quindi i Queen sono stati secondo me il gruppo rock, diciamo così, eccelso negli anni 80 fino alla morte di Mel Griffin negli anni 90, e quindi credo che siano quelli, da un punto di vista formale, la costruzione dei brani, quelli che più si avvicinano alla complessità della classica. Questo l'ho sempre pensato e ho sempre ribadito.
Sì, credo che Freddie Mercury infatti avesse una formazione
sì,
classica.
Esatto, esatto, questa è una formazione classica, ma soprattutto questo brano è strutturato veramente come un brano classico, come una vera e propria rapsodia, sembra appunto la rapsodia di Liszt, che io ho tanto studiato, in cui c'è un'introduzione lenta appunto, per poi il virtuosismo che si spiega dopo nella seconda parte.
E noi volentieri ce la riascoltiamo.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life it just
Flash, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo,
Figaro,
Magnifico. Oh, I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go!
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go!
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go!
Let me go!
We'll not let you go!
Let me go!
We'll not let you go!
Let me go!
No.
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me!
Semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci. Il lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri in Blu.
Ancora buonasera a tutti voi cari amici che siete all'ascolto da Radio Incontri, da Romano Scaramucci che ha come gentilissimo ospite Francesco Attesti, vice sindaco e assessore al turismo e alla cultura del comune di Cortona.
Buonasera ancora a tutti.
E coadiuvato da Stefano Bertini, il nostro ormai ospite fisso da sportivo, che però funge anche da giornalista.
Da spalla.
Abbiamo concluso la prima parte della nostra trasmissione passando poi in rassegna, no, tutti gli ospiti del prossimo Cortona Classica, che sarà dal
26.
Dal 20 al 26 di luglio. Però c'è questa appendice, no? Dicevi, accennavi prima, che sarà anche per i giovani, no?
Assolutamente.
Le
date stiamo puntando sul 31 luglio, 1 e 2 agosto, quindi a fine settimana, con due eventi importanti che molto probabilmente saranno dedicati alla musica pop italiana. Stiamo contattando vari artisti e vediamo ovviamente quali sono le migliori opportunità e soprattutto...
Non
posso, anche perché dobbiamo definire. Io, come per Cortona Classica, ho bisogno di avere la conferma definitiva, non voglio anticipare i nomi, non sarebbe
corretto. Ma la ricerca era sulla musica popolare, musica leggera oppure qualcosa di più...
Musica leggera e anche rock, vediamo esattamente, anche perché abbiamo bisogno, ovviamente abbiamo un pubblico variegato, ci sono giovani che pretendono e aspettano degli eventi a loro dedicati, e era giusto, infatti proprio anche con il sindaco Luciano Meoni abbiamo pensato, insomma, ecco, di sganciare questi due momenti per non avere una commistione di stili come era in precedenza. Preferiamo avere degli eventi, diciamo così, anche per un fatto di vista organizzativo, da un punto di vista organizzativo.
No, ma ecco, questa proposta, diciamo, che si discosta dal passato è evidente, no?
Certo.
Io ho pensato anche il fatto, per esempio, di diluire la presentazione dei libri durante tutto l'anno,
certo,
no?
Certo,
è una scelta,
certo,
vostra.
Ma assolutamente, non deve essere soltanto connessa in un brevissimo periodo, perché poi alla fine si perde su tutto. Abbiamo intanto cominciato con incontri tra le righe con la biblioteca dell'Accademia Etrusca, sta avendo un ottimo successo perché, insomma, ecco, abbiamo la sala della biblioteca sempre piena e non era assolutamente scontata. Fino all'anno scorso mi è stato raccontato che c'erano delle grandi difficoltà. Abbiamo cominciato a comprendere quali erano i gusti del pubblico, ma soprattutto come veicolare questa nuova edizione. E soprattutto durante l'estate riusciremo, credo, a promuovere ulteriormente gli incontri in location all'aperto all'interno di Cortona, che possono essere il Chiostro di Sant'Agostino. Spero da luglio anche il parterre, l'arena parterre, a cui verrà data una nuova veste, anche perché abbiamo un contributo sostanzioso per il recupero e il restauro della zona lapidea, cioè dell'anfiteatro, esatto, e quindi riusciamo ad avere dei posti veramente di
grande
impatto.
Quindi sarà riutilizzato?
Assolutamente sì, e vorrei riutilizzarlo non solo per le presentazioni dei libri, ma anche per degli eventi che possono essere aperitivi, musica, cinema, perché no, il cinema all'aperto è un'altra di quelle cose che manca e che molti effettivamente desidererebbero ripartite.
Sì, sarebbe molto, scusate se intervengo, sarebbe molto bello di portare il cinema all'aperto. Io me ne ricordo tanti anni fa, i giardini del Partello era bellissimo d'estate.
Sì, quest'anno c'è solo l'aspetto di tempi tecnici per rimettere in sicurezza quell'area. Contiamo di farlo per fine giugno, quindi per luglio potremmo già pensare ad una programmazione vera e propria. Ci sto già lavorando, vorrei definire con i giovani di Cortona, e anzi sta nascendo proprio una associazione di giovani tra i 18 e i 25 anni, quindi molto giovani, che possono proporre degli eventi legati sì ai libri, alla presentazione, ma anche che siano legati alla musica, pop, rock, jazz e soprattutto una stagione cinematografica abbastanza importante, ecco.
Ci ascoltiamo un altro brano musicale. Direi che c'è stato un crescendo rock in questa parte centrale della playlist, perché addirittura siamo arrivati a Led Zeppelin.
Sì, perché voi dovete sapere che un musicista classico, quando viaggia, come faccio io, non si ascolta la classica e quindi l'hard rock, sembra strano, è uno dei miei generi preferiti. Quindi se devo mettermi le cuffiette quando aspetto in aeroporto o quando sono in aereo, non ascolto musica classica abitualmente, ma ascolto qualcosa di completamente diverso. E si possono avere delle grandi intuizioni, dei punti di vista totalmente inaspettati e diversi.
Ecco, però a me piacerebbe parlare per altre due ore con te, Francesco, perché a me piace molto parlare di musica e affrontare un altro tema che però dovremmo spostarlo ad un'altra volta, no? Credo che ascolterai rock, ascolterai musica di questo genere, però di qualità.
Sì,
perché c'è
assolutamente
da fare una distinzione.
Sì, assolutamente.
No?
Io sono sempre legato ai grandi gruppi del passato. Oggi trovo molta difficoltà a relazionarmi con i grandi di oggi, ma che siano italiani o esteri, anche perché trovo tutto molto banale. Non faccio nomi perché poi mi tacciano di snobismo, ma posso assicurarvi che oggi veramente trovare un musicista valido, importante, al pari di quelli appena citati, insomma, oggi nel panorama internazionale faccio un po' fatica. Ci sono alcuni di essi che sono veramente interessanti, non metto in dubbio questo, ma quello che è stato la musica degli anni 70-80 e la proiezione, diciamo così, verso il livello, insomma, a cui sono arrivati, non è stata più replicata, almeno recentemente. Nel momento odierno non trovo dei grandi nomi, trovo sì degli artisti che riescono a vendere bene il proprio prodotto, managerialmente molto ben organizzati, e questo succede un po' anche nella classica ormai, quindi,
e però... purtroppo i grandi artisti di quei tempi cominciano a essere vecchi o addirittura proprio non ci sono più.
Assolutamente, poi le provocazioni insomma che sono state fatte negli anni 70-80 abbiamo visto anche recentemente, vengono riprese ma sono ridicoli, sono giusto. Veramente ormai una cosa già vista e rivista.
Siamo assolutamente d'accordo, ma adesso ci ascoltiamo niente poco di meno che Stairway to Heaven di Led Zeppelin. Allora, siamo quasi addirittura d'arrivo, questa ora e mezza è veramente letteralmente volata. Il tempo ancora però di qualche domanda, e questa me l'ero preparata quasi fin dall'inizio. Com'è che sei diventato musicista? Che cos'è che ti ha accompagnato alla musica, che ti ha introdotto alla musica?
Credo l'ambiente familiare sicuramente. C'era sempre stato un grande amore per la musica. A casa mia avevo mio zio che era amatorialmente suonava, quindi mi ha trasmesso questo grande amore e io l'ho solo portato avanti. Devo ammettere che la famiglia, soprattutto i genitori, non mi hanno mai ostacolato in questo, ma neppure forzato, hanno sempre lasciato scorrere liberamente il mio flusso di idee. e effettivamente sono stati anche di supporto, perché poi a un certo punto, quando si decide di farlo professionalmente, c'è anche un buon investimento in termini economici, ecco, da fare.
Il tuo percorso quindi è stato quello, hai scoperto questa passione, probabilmente qualcuno ha intravisto,
sì,
su te delle
diciamo che mi riusciva abbastanza facilmente suonare.
Chi è che ha intuito per primo un talento sulla tua, sulle
ma
tue
credo,
mani?
Credo forse per primo anche mio zio, proprio a casa, quando ne parlavamo di musica e tutto, credo che lui più o meno consapevolmente mi spronasse verso quella direzione. Dopo chiaramente con i vari maestri che ho avuto ho sempre avuto dei momenti di grande incoraggiamento. La svolta è stata forse intorno ai 15-16 anni, quando ho incontrato il maestro Luigi Tanganelli e mi ha spinto ulteriormente a fare il salto di qualità, anche perché subito dopo mi ha introdotto a Sergio Perticaroli, appunto, a Roma e a Salisburgo, che veramente mi ha fatto capire come poter lavorare sul pianoforte, che alla fine è un momento di grande dedizione, di grande studio e di grande concentrazione, perché non si deve soltanto acquisire tecnicamente la padronanza dello strumento, ma anche dal punto di vista espressivo.
Cosa c'è dietro a un concerto, a un'esibizione?
Sono ore e ore e ore, giorni e giorni di preparazione. Come un atleta, appunto, prima ne parlavamo insieme, c'è una grande dedizione, una grande umiltà, una grande consapevolezza dei propri mezzi, ma soprattutto il rimanere ben centrato a terra e soprattutto mai pensare di essere arrivati, perché il pianoforte, io dico sempre, è una bestia a tre gambe, ti fa pagare subito quello che non gli hai dato e non puoi scappare. Suoni esattamente per quello che hai studiato, per quello che hai, per come ti sei preparato, quindi non c'è possibilità di barare. Ogni volta che sali nel palco sei in un certo senso nudo di fronte al pubblico e sei completamente da solo, quindi come solista, non essendo in un ensemble, hai tutta la pressione sulle tue spalle. Quindi questo è un aspetto molto bello, ma allo stesso tempo può spaventare alcuni, questo è chiaro.
Come musicista, come pianista, preferisci il concerto solo piano oppure preferisci situazioni come spesso ti ho sentito suonare con un ensemble, con un terzetto?
Allora, chiaramente quando si suona da solisti si ha una concezione anche mentale diversa, è una sorta di catarsi, perché ci si immerge completamente in se stessi. Oltretutto da solisti si suona a memoria, quindi si ha una estrema concentrazione su se stessi, su quello che è la musica. Quando si suona in duo, in trio o anche con un'orchestra, alla fine si deve dialogare di più, quindi è un linguaggio diverso, anche il tocco stesso sul pianoforte deve essere diverso, bisogna ascoltare quello che succede all'esterno, perché non sei più da solo, ovviamente non puoi suonare da solista in un ensemble, ma è bello l'aspetto di poter dialogare, è un linguaggio molto bello, però effettivamente l'emozione che ti dà un concerto da solista è un'altra cosa.
Chopin è il più grande dei romantici?
Chopin è il più grande dei romantici sul pianoforte, sicuramente. Io non faccio mai classifiche, perché non mi riesce a farle. Se dovessi scrivere la lista di tutti i brani degli autori che mi piacciono sarebbe infinita, e come diceva appunto Rachmaninoff, morirò desiderando di suonare sempre qualcos'altro che non ho avuto tempo di studiare, assolutamente. Però credo che Chopin, sì, dal punto di vista pianistico, sia stato un innovatore e al tempo stesso un punto d'arrivo definitivo proprio per la musica romantica sul pianoforte.
A questo punto, Francesco, io di nuovo ti ringrazio per questo tempo che ci hai dedicato, per quello che hai detto, per il tuo impegno come assessore, come vice sindaco. Ti lascio la parola per presentare l'ultimo brano e per salutare i nostri radioascoltatori.
Grazie Romano, grazie a tutti per avermi ascoltato. E l'ultimo brano è la ballata numero 1 di Chopin, interpretata da Arturo Benedetti Michelangeli, che credo che sia stato probabilmente il più grande pianista, sicuramente italiano, secondo me il più grande pianista del Novecento. Molte volte all'estero non viene riconosciuto, proprio perché era molto schivo nei concerti, non era il grande istrione che poteva essere Horowitz o il grande Rubinstein, ma Arturo Benedetti Michelangeli era la perfezione assoluta, tecnica, interpretativa, e anche veramente ha lasciato un segno indelebile nella nostra storia. Grazie a tutti, buonasera.